E allora andiamo con questa sigla? Ci mancava un po' questo suono. Buongiorno, ben ritrovati, le 13:31. E questo è il lunedì 17 aprile, riprende anche Spoiler, che per una settimana non c'è stato. E io sono Sandy Altermat con voi. La prima insieme è lei, Mrs. Aretha Franklin, con Freeway of Love. Incominciamo questa trasmissione, questa puntata di questa trasmissione che vi racconta di cose da vedere, da sentire o da leggere con una novità discografica molto molto apprezzata. Stiamo parlando di Sergio Cammariere, che pubblica questo suo nuovo album dal titolo Una sola giornata, 13 canzoni inedite, e noi abbiamo la possibilità di ascoltarne subito una. Intanto però vi posso dire due cose, no, su questo disco, che non è altro, questo a detta sua, che il racconto dell'arco temporale che ognuno ognuno di noi percorre durante la propria esistenza, con i passaggi più importanti, gli eventi che rimangono nella nostra memoria, che potrebbero essere racchiusi in una sola giornata. Lo stile è sempre quello di Sergio Camariere, quello che arriva dal jazz, ma anche dallo swing, dal blues, la bossa nova, tutti dei generi musicali molto raffinati e molto rilassanti, no? Per così dire. Sono canzoni che, tra l'altro, alcune hanno fino a 7 anni, ma solo 2 anni fa hanno incominciato le registrazioni. Lui si è munito dei suoi amici, della sua famiglia musicale, del trombettista Fabrizio Bosso, violoncellista Giovanna Famulari e l'orchestra d'archi diretta da Marcello Sirignaso. Insomma, tanti amici di qualità, grandi musicisti. E poi ha detto un'altra cosa molto bella durante un'intervista trovato su uno dei quotidiani che appunto raccontava la nascita di questo disco, e lui dice che nella sua vita ci sono stati incontri fecondi e inaspettati che lo hanno portato verso la strada maestra. Questo termine mi piace moltissimo. In questo nuovo disco tende ad essere riconoscente verso i suoi maestri, quelli che l'hanno illuminato e quelli che gli hanno insegnato che cos'è la vera musica italiana. Dunque parla anche di Lucio Dalla, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Bruno Lauzi, tanti meravigliosi personaggi che lui ha avuto la fortuna di conoscere. Poi la sua vita di musicista inizia molto tempo fa, quasi 50 anni fa, come pianista da bar, da albergo. Poi è arrivato Pippo Baudo, poi appunto è arrivato il Festival di Sanremo con quella famosa Tutto quello che è un uomo. Allora, da questo disco Una sola giornata sta già andando in sottofondo questa E puoi chiamarmi amore.
Sono 2 giorni che non ti vedo più, ma tu rimani dove sei. È tutto immobile, tutto identico, e tutto va da sé. Dici che sei confusa, ma non sai più da che. Parole alla rinfusa cadono su di me e dicono che è normale la mia malinconia. I ricordi e le persone passano e vanno via. Sono 2 giorni che io non sento più i battiti del cuore dentro me, e ci ho pensato su, e sei bastata tu a far cambiare me. Dici che sei balorda, che vivi sempre in mezzo, ma se ti hanno reso sorda non è lo stesso. E dicono che è normale che tutto vola via, e questa storia non è più la mia. Ma puoi chiamarmi amore. Sono 2 giorni che non ti sento più, ma tu lo so tu come sei. Qui è tutto immobile, ma ora dentro me io sento solo te. Dici che sei confusa, ma non sai più da che, e cerchi un'altra scusa da raccontare a me. E dicono che è normale quello che ora fai, ma se non hai capito ancora non potrai capire mai. Perché vedi, non si tratta di torto o di ragione, ma quello che ci manca ancora non lo so. Tutto vola via e questa storia non è più la mia. Ma puoi chiamarmi amore. E puoi chiamarmi amore.
Sergio Cammariere e puoi chiamarmi amore dal disco nuovo Una sola giornata. Abbiamo citato quella famosa Tutto quello che un uomo, quella di Sanremo, e tra l'altro posso già dirvi che quella canzone lì si trova in un'altra versione, quella di Mina, nel suo disco nuovo che uscirà venerdì il 21 di aprile, Ti amo come un pazzo. Dunque sentiremo magari anche quella versione lì, perché comunque parleremo proprio di quel disco venerdì. Intanto il tour di Sergio Cammariere partirà il 17 giugno, partirà da Roma, mentre in maggio uscirà un nuovo film di Pupi Avati con le musiche originali e la canzone originale, proprio scritta da Sergio Cammariere. Anche qui c'è una storia molto bella, perché a quanto pare lui durante un'intervista a quella classica domanda con chi vorresti lavorare un giorno, lui proprio rispose Pupi Avati e niente, e lui lo contattò e così nasce appunto questa collaborazione, e vedremo i risultati appunto in maggio. Intanto adesso però io sono già in compagnia di Sara Tognola. Buongiorno.
Buongiorno.
Perché ci sono altre notizie importanti, sì, dal mondo dello show business arrivano.
Lo show business e anche la musica, o meglio il musical, perché la notizia è di due giorni fa, però è stata trasmessa in Europa proprio questa mattina. Il fantasma dell'opera o dell'opera è un titolo che conosciamo quasi tutti, sì, perché è un famosissimo musical, anzi è lo spettacolo più longevo di Broadway, era, perché non è uscito dal calendario.
Chiuso.
Si chiude con la replica numero 13.981. Si vi rendete conto?
13.000?
13.000.
Erotti.
Erotti, 14.000, facciamo cifra tonda. Dunque, per 14 milioni di spettatori che si sono avvicendati, che hanno voluto vivere, anche perché un musical, prima di tutto devi amarlo e poi lo devi vivere. Amarlo vuol dire spesso, scusa, dimenticarne la trama, come il fantasma dell'opera. Stamattina tu mi hai chiesto, ma che storia ha?
No, a parte che prima ti ho chiesto, l'hai visto? Perché io, sì, ad esempio non l'ho visto. E sono appunto quei musical così famosi che uno dice, ma sì, l'hai visto. Io non l'ho visto. Chissà se qualcuno tra voi che state ascoltando l'ha visto. Però appunto tu l'hai visto, dopo ho detto, ma di che cosa parla?
E non mi ricordo più. Allora, io ricordo che c'era sulla... Io l'ho visto appunto a Broadway, come tanti di voi immagino. E tu sei talmente affascinato, perché ogni replica, ogni spettacolo è come se fosse una prima. È quella la cosa stupefacente. E tu cominci a vedere la scenografia pazzesca, quindi cominci a entrare, a distrarti da quella che è la vera storia, i costumi, la musica, ecco, le musiche,
le musiche, perché storiche.
Si parla, le musiche sono quelle storiche, si parla di Andrew Lloyd Webber, vogliamo ascoltarne
Dopo
facciamo.
Sì, perché dopo, allora io vorrei che prima tu mi raccontassi proprio qual è la storia e poi entriamo proprio attimo nel vivo, anche
bene,
perché poi,
sì,
appunto, se ve lo siete persi non c'è più modo di recuperarlo. Sai quando hai la lista delle cose che vuoi fare? Andrò a Broadway a vedere il fantasma dell'opera.
Vi leggete tutto il libretto.
Quella cosa lì, che forse non è proprio la stessa cosa. E noi cantiamo in sottofondo.
Volentieri.
Downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I want. I need you, and I miss you. Now I want.
Siamo al Teatro dell'Opera di Parigi nel 1911. Il visconte Raoul Chagny compra un carillon a forma di scimmietta con abiti persiani. Il banditore annuncia il pezzo successivo, un lampadario rotto in vari pezzi, e nomina il temibile fantasma dell'opera. Il lampadario prende vita e il teatro torna allo sfarzo di un tempo. Questo è l'ouverture, come si dice, sì. Del fantasma dell'opera. Abbiamo detto, non ci sarà più a Broadway.
Non ci sarà più a Broadway più. Ed è giusto dire opera perché è ambientato a Parigi.
Esatto, esatto. Siamo nella Parigi del 1911. E in realtà il libro, perché è dal libro di, dopo ve lo dico perché non ricordo più bene, di Gaston Leroux, il libro parte dalla Parigi del 1909, però non fa molta differenza, quella è l'atmosfera. Allora, vi dicevo prima, la trama è difficile da raccontare perché tu vedi uno spettacolo che andare, se vi piace il musical, è veramente lo spettacolo con la S maiuscola. Vai a vedere questo spettacolo, sei distratto dalle musiche, come dicevo, dalla regia che è meravigliosa, dalla scenografia. E la storia qual è? Io partirei da questa bellissima e bravissima soprano svedese che è Christine Daae, nel Fantasma dell'Opera, che diventa praticamente l'ossessione di un misterioso uomo mascherato che vive nei labirinti sotterranei di un teatro dell'opera a Parigi a fine Ottocento. Quindi questo è un po' lo scenario. Posso uscire anche dal teatro dell'opera e dire che nella Parigi del 1880 il popolo crede che il teatro dell'opera sia infestato da un'entità sconosciuta, quindi c'è tanto mistero. E c'è questo attore di palcoscenico di nome Joseph Buquet, che questo è un altro attore, viene trovato impiccato e la corda attorno al collo scompare. Quindi questo mistero, però... Mm-hmm. Allora, questo è il mistero che andrebbe, sì, che secondo me si rende molto meglio o con il libro, appunto, dicevo, perché il fantasma dell'opera è tratto dal libro di Gaston Leroux, oppure attraverso un film, perché è stato fatto anche un film.
Immaginavo,
è stato fatto un film, tanti film, ma questo in particolare è il più famoso del 2004, che si intitola appunto Il fantasma dell'opera, trasposizione cinematografica, che tra l'altro è stata proprio voluta anche da Andrew Webber, questo film. Quindi non so per quale motivo, so che l'idea era molto vecchia e poi
se
è arrivato
di mezzo altri diritti d'autore,
ma qualcosina,
che sarebbero finiti,
sì,
nelle sue,
esatto,
taschine.
Esatto, esatto, probabilmente sì. Però ecco, vi dico la verità, anche come mia amante di musical, questo film va bene se ami tantissimo le musiche di Webber, va bene se vuoi recuperare magari la trama del fantasma dell'opera, poi l'ho guardato, l'ho anche dimenticata, quindi e questo è un po' il segreto, no? Il mistero dei musical. Tu lo guardi non per seguire una storia, ma per lasciarti trascinare e in questo coinvolgimento
un
musicale,
come l'opera,
scenografia,
no?
Esatto,
non capisci,
ma infatti
mai il testo e lo devi leggere o prima o
esatto,
arrivi preparato
il libretto,
o te lo leggi dopo.
Oppure non lo leggi e ti lasci affascinare da altre cose, perché sicuramente da altri elementi spettacolari. Questo film secondo me aveva troppe canzoni, poche le parti parlate, cioè non c'era equilibrio.
Ancora si capiva poco.
No, esatto. Ah, ah, ma okay. No, più che altro si capiva, però non c'era, secondo me il segreto è anche il trucco, è dare un perfetto equilibrio tra il parlato e le parti cantate, cioè il parlato in musica. E beh, a differenza del musical, questo film racchiude anche atmosfere horror romantiche, quelle che vi raccontavo un po' all'inizio, no? Che sono un po' l'inizio di questo fantasma dell'opera. Allora, se volete, non lo potete più vedere a Broadway,
ma
potete andare anche a vedere, ci sono degli spezzoni su YouTube. Secondo me adesso fra un po' metteranno il musical completo,
esatto,
sul canale YouTube, oppure vi leggete il libretto, anche come leggere un libro.
E intanto noi però ve ne facciamo ascoltare un pezzetto.
Questa è la meravigliosa soprano svedese.
Nessuno ha bisogno di capire il testo a sentire queste cose.
Capite adesso.
E poi c'è da dire che Andrew Lloyd Webber ha solo, e dico ha solo, 75 anni, perché a me sembra che questi musical siano in giro da sempre, da prima che noi,
esatto,
nascessimo.
Sono senza tempo,
no,
davvero,
esatto,
come la trama del fantasma dell'opera, sono senza tempo. E stavo dicendo che lui, oltre ad essere più grande compositore di teatro musicale, è una delle 17 persone al mondo ad aver vinto un Oscar, un Emmy, un Grammy e un Tony, che è l'Oscar del teatro.
E a me era venuto in mente che durante la pandemia, quando eravamo tutti chiusi in casa, Andrew Lloyd Webber ha aperto così al pubblico la sua pagina YouTube, che si chiama proprio Andrew Lloyd Webber Musicals, dove trovate di tutto e di più su di lui, sui suoi musical, spezzoni. Alcuni sono proprio caricati per intero e vedo qua che ci sono ore intere del Fantasma dell'Opera. Andrew Lloyd Webber Musicals su YouTube. Erano i Toto con Hold the Line. E questo è il vostro programma che parla di film, di serie, di libri, di cose che riguardano tutto quel mondo incantato che è quello dello spettacolo, quello che ci serve per distrarci, quello che ci serve per stare bene quando ne abbiamo bisogno o per stare un po' peggio, perché a volte abbiamo bisogno anche di quello. Intanto Jennifer Page con Crush e io sono Sandy Altermat e questo è Spoiler. See you blowing me a kiss, it doesn't take a scientist to understand what's going on, baby. If you see something in my eye, let's not overanalyze. Don't go too deep with it, baby. So let it be what it'll be. Don't make a fuss and go crazy over you and me. Here's what I do, I'll be loose. Not like we have a deal with destiny. senso di equivoci, non volevo mica dire una cosa troppo brutta prima, quando ho detto che a volte quando stiamo male abbiamo bisogno di stare anche un po' peggio. In realtà a volte quando siamo tristi, abbiamo il cuore spezzato, magari ci serve anche proprio la canzone triste, quella che ci fa piangere ancora un po' di più, così almeno riusciamo a buttare fuori tutto e poi magari stiamo un po' meglio, anche se non è provato scientificamente che piangere faccia poi così bene, però diciamo che dipende poi da persona a persona, no? A volte ti fa bene perché almeno sfoghi un pochino, ma non è di quello che volevo parlare in questo momento. Volevo parlare del New Jersey e del prossimo 23 settembre, che sarà il Bruce Springsteen Day. Che bello, giorno festivo, il compleanno di Bruce Springsteen nel New Jersey, però solo Allora, l'altra sera, venerdì, lui si è esibito nell'arena di casa al Prudential Center di Newark in New Jersey, prima di fare le valigie per poi partire per il suo tour europeo. Infatti il 28 di aprile sarà a Barcellona, dico per onor di cronaca, che poi in maggio sarà a Roma, il 13 giugno sarà invece a Zurigo, chiusa parentesi. Però adesso in New Jersey il 23 di settembre, che è appunto la data di nascita di Bruce Springsteen, sarà un giorno festivo, e l'ha raccontato il governatore Phil Murphy, che ha reso ufficialmente omaggio a uno dei suoi figli più illustri, per così dire, ovviamente di New Jersey, non suo. E l'ha fatto perché c'era questa American Music Honors, che è una rassegna, una manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi presso il Bruce Springsteen Archives and Center for American Music, che è tutta una struttura che serve ad onorare chi ha dimostrato eccellenze artistiche nella musica pop americana. Da dire che è un archivio molto bello, molto interessante, che racconta la storia di personaggi come Billie Holiday, Patti Smith, Frank Sinatra e molti altri. E che cosa ha detto il governatore? Ha detto una cosa molto giusta mentre stava raccontando, no, questo nuovo giorno festivo in New Jersey. Ha detto: a dire il vero, conosco il mio posto nella gerarchia del New Jersey. Dopotutto io sono il 56esimo individuo ad essere chiamato governatore, ma ci sarà sempre e solo un solo boss. Allora, ve lo ricordo, Bruce Springsteen sarà in concerto a Zurigo il 13 giugno, però in realtà adesso non ce lo ascoltiamo, perché io volevo parlare di un'altra cosa a proposito di questo fatto che di solito nessuno è profeta in patria, e invece lui ce la sta facendo benissimo, Bruce Springsteen. C'è un personaggio che è stato celebrato non a casa sua, e adesso vi racconto anche bene come, dove e perché. Stiamo parlando di Brian Johnson, stiamo parlando del cantante degli AC/DC. Allora, prima ce li ascoltiamo. Qui siamo nel 90 e questa è Money Talks, e poi sì, parliamo di una statua che lo raffigura.
Yeah.
ci voleva un po' di rock anche in Spoiler in questo lunedì 17, stavo dicendo lunedì mattina, in realtà sono già le 2:15 e magari effettivamente abbiamo bisogno così di un po' di forza per intraprendere la seconda parte della giornata lavorativa. Allora, abbiamo ascoltato gli AC/DC perché è stata inaugurata una statua di Brian Johnson in Belgio, appunto, a proposito del non essere profeti in patria. Allora, lui è il terzo cantante degli AC/DC dopo la morte di Bon Scott, e Namur invece, questo luogo in Belgio dove è stata inaugurata la statua, è la città del suo primo concerto con gli AC/DC. È una statua che lo mostra cantando ed è stata realizzata con l'aiuto della radio RTBF e dai fan locali. Tra l'altro la radio è la Radio Télévision Belge della comunità francofona, dunque mica una radiolina qualunque. E quella prima esibizione insieme agli AC/DC con Brian Johnson era del 29 giugno del 1980. Allora, Brian Johnson era Brian Johnson è inglese ed è rimasto inglese, perché io volevo parlarvi in realtà dopo di Bon Scott che si è trasferito in Australia, però leggiamo insieme e ascoltiamo invece le parole di Brian Johnson quando gli hanno detto, insomma, e gli hanno chiesto anche di fare una piccola dichiarazione proprio in occasione dell'inaugurazione di questa statua in Belgio.
Hello everyone, it's Brian Johnson here and I'd like to say a very special thank you to all the donors and the fans.
Eccolo qua, voglio ringraziare, questo tra l'altro è un filmato trovato su Instagram, voglio ringraziare tutti quelli che hanno donato e anche i fans di Namur. È un posto molto speciale per me, ricorda la prima volta che cantai con gli AC/DC, ero molto nervoso e me lo ricorderò per sempre. Ed ora avete costruito questa statua e non so nemmeno di meritare, non mi dimenticherò mai di quello che avete fatto per me e spero di potervi venire a trovare presto, tra 5-6 settimane, e non ho abbastanza parole per ringraziarvi. Sono anche un po' imbarazzato, ma proverò a non deludervi mai. Keep on rocking, certo, queste sono le parole di un rocker. Allora, abbiamo parlato di questa statua, appunto, che è stata inaugurata a Namur in Belgio, che vede appunto Brian Johnson nell'atto di cantare col suo microfono in mano, il pugno nell'altra mano. Però io mi volevo ricollegare a questa notizia con una curiosità che arriva dall'Australia, perché Bon Scott, invece, il cantante prima di Brian Johnson, che era inglese, ma da piccolo si trasferì con la sua famiglia in Australia, a Melbourne. E c'è una notizia che riguarda Melbourne che ha superato Sydney come città più popolosa d'Australia per la prima volta dalla corsa all'oro del XIX secolo. Tra poco ne parliamo. Intanto però ci facciamo un altro giro a Broadway, che ne abbiamo parlato prima con il fantasma dell'opera che ha chiuso, e questo è George Benson invece.
Right off and pure.
questa canzone di George Benson che ricorda una delle vie più famose, forse dopo la Quinta Avenue di Manhattan, Broadway. On Broadway e Off Broadway, è lì che ci sono gli spettacoli più importanti di New York. Allora, On Broadway è forse un po' più prestigioso rispetto all'Off Broadway. On Broadway vuol dire che sei sulla via di Broadway, proprio lì a Times Square, dove ci sono tutti quegli schermi con quelle luci incredibili che sicuramente avete già visto in qualche film se non avete avuto la possibilità di vedere dal vivo Times Square. Poi Off Broadway invece sono un po' più staccate dalla via, un po' meno, dove c'è tutto il trambusto. E allora, a proposito di Broadway, volevo giusto raccontarvi una curiosità, visto che abbiamo parlato del Fantasma dell'Opera che chiude dopo così tanto tempo, che è una delle opere storiche, uno dei musical stories insieme a Cats, che ha chiuso ancora più tempo fa. E allora, se ci doveste andare e voleste andare a vedere un musical, vi do questa dritta: c'è un bugigattolo proprio in Times Square, dove c'è anche una sorta di scala dove ci si può sedere, insomma lì dove vendono i biglietti, c'è come una sorta di last minute. Io sono riuscita ad andare così a vedere uno spettacolo meraviglioso di cui non avevo i biglietti e non avevo nessuna intenzione di spendere tanto. Allora, le persone che non si presentano fino a poco prima dello spettacolo, quei biglietti lì vengono rivenduti a prezzi bassissimi. Dunque ve lo dico, se non avete fretta, che non avete i giorni contati, che potete andare lì a mettervi davanti a quella casettina, è proprio un bugigattolo piccolino bianco, ecco, andate lì e aspettate qualche minuto e vedrete che magari riuscirete anche a trovare dei biglietti a poco prezzo. Chiusa però la parentesi di Broadway, mi sono già dilungata. In realtà stavamo parlando di Melbourne, che ha superato Sydney come città più popolosa d'Australia. Ne parliamo, visto che abbiamo parlato anche di Bon Scott, del cantante degli AC/DC che non c'è più, che era inglese ma che da piccolino si era trasferito con la famiglia in Australia, a Melbourne appunto. Allora, Sydney ha orgogliosamente detenuto questo titolo per più di 100 anni, ma con la rapida crescita della popolazione ai margini di Melbourne, i confini della città sono stati ampliati per includere anche un'area che si chiama Melton. Secondo gli ultimi dati governativi, la popolazione di Melbourne è di 4.875.000 abitanti, che sono quasi 19.000 in più rispetto a Sydney. E c'è questa rapida crescita di Melbourne che è dovuta in gran parte all'immigrazione internazionale, dunque un sacco di gente che vuole andare a vivere lì. Questo l'ha detto alla BBC la demografa dell'Australian National University, Liz Allen, dell'Università Nazionale d'Australia. La dottoressa Allen ha osservato che, a differenza di Sydney, è una destinazione migratoria attraente perché offre opportunità di lavoro e di istruzione paragonabili a quelle di Sydney, ma storicamente più accessibili rispetto all'altra città. Dunque questo è sicuramente uno dei motivi. Così abbiamo raccontato anche una curiosità che arrivava dalla terra degli AC/DC, visto che li abbiamo ascoltati. E qui invece abbiamo Samuele Bersani, stupendo come sempre, e questa è Senza Titoli.
Il caso vuole che io non sia capace di assorbire la tua voce in pace. Non sto bene, oddio, mi sento le caviglie in catene. Il caso vuole che io non sia per niente quello che tu avevi avuto in mente. Non importa, ho comprato una chitarra distorta. E la porta sbatte per il vento, una guancia sopra il pavimento, no, sono svenuto, pensandoci mi è piaciuto. Io vivo inseguito dalle videoteche che non hanno mai dei titoli per me, non ne ho ridato mai uno indietro, è un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè. Già pulito il vetro e contemporaneamente le parole che ho inventato senza averle scritte, non fa niente ricomincio dal presente. Io vivo inseguito dalle videoteche che non hanno mai dei titoli per me, non ne ho ridato mai uno indietro, è un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè. Videoteche che non hanno mai dei titoli per me, non ne ho ridato mai uno indietro, è un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè.
Allora, questo è il momento dedicato a Stefano Ferrando e ai suoi indizi. Il nostro 4x1 riprende questa settimana e riprende come sempre con un indizio. Ogni giorno fino a giovedì riceverete una piccola informazione, ma soprattutto ricevete una grande storia e voi dovete provare, volete magari provare ad indovinare dove vuole arrivare Stefano Ferrando. E allora lo potete fare se voi mandate un messaggino allo 076 321 1113, se pensate di arrivarci già oggi. Adesso ci ascoltiamo il primo indizio e poi vi do ancora qualche indicazione. Intanto però la parola passa a Stefano Ferrando.
Perché Filadelfia è importante? Qui il 4 luglio 1776 13 colonie britanniche si staccano dal giogo europeo e siglano la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Ma non è la risposta che ci interessa. Qui nasce il 5 gennaio 1975 Bradley Cooper, secondo People uno degli uomini più affascinanti del pianeta. Ma mi dispiace per coloro che si stanno lustrando gli occhi, non è per questa ragione che da Filadelfia parte questa settimana 4x1. Sylvester Stallone fa crescere qui il suo Rocky, tanto che a Filadelfia una statua lo ricorda e lo ringrazia per aver dato lustro alla sesta città statunitense. Acqua. Proviamo con una quarta. È il 21 novembre 1944. La Seconda Guerra Mondiale volge al termine. Nella città dei Quaccheri nasce un bambino. Bella notizia, ma sai che novità. Cresce a South Philadelphia, non proprio un Luna Park. Scambia le figurine dei giocatori di baseball perché sogna di scendere sul diamante della Major League Baseball. Quale ragazzino americano non lo ha fatto per almeno una volta? Poi pensa al football. Poi a 14 anni gli accade qualcosa che spesso destabilizza un ragazzino. Cresce e si ritrova con lunghe leve che inizia a far roteare con inaspettata velocità. Non vi ho detto ancora come si chiama, giusto? Lui è Vernon Earl Morrow. Noto una certa delusione sui vostri volti, ma guardate che il ragazzino cambia la storia del basket. Il primo soprannome che gli viene affibbiato è Thomas Edison, perché con la palla in mano sa inventare sempre qualcosa. Quando sta per chiudere la sua esperienza al college, a Salem, la città delle streghe, sale decisamente di grado, non inventa, fa miracoli con la palla e da allora per i tifosi, per i compagni, per la città intera, diventa Gesù. Quel ragazzo diventa qualcosa in più di un giocatore forte, tanto che anni dopo anche Spike Lee ne fa un cardine nel suo He Got Game.
Sai come lo chiamavano, no?
Come?
Gesù. E sai perché lo chiamavano Gesù? Perché lui era la verità. Poi la stampa dei bianchi ha incominciato a chiamarlo il Gesù Nero, sai? Non poteva essere solo Gesù, doveva essere Gesù Nero, capisci? Lui era la verità.
È un padre che parla al figlio. È Denzel Washington, Jack, che spiega a Ray Allen, Jesus, l'origine del nome che porta. È un omaggio a quel fenomenale giocatore. Un artista dalla palla a spicchi, un uomo che colleziona canestri, vittorie e soprannomi. Il terzo è The Pearl. Philadelphia, Salem, quindi il suo viaggio lo porta a Baltimora, dove ogni partita centra il canestro con la facilità con cui un uomo centra una vasca da bagno con una pallina da golf. Le parole di Denzel Washington fanno capire più di 100 storie cosa sia Earl per i tifosi. È quello che dal campetto diventa una stella NBA, il giocatore che pare giocare con una melodia in testa che lo fa muovere come un ballerino, la stella che porta i Knicks a vincere l'anello nel 1973 e vincere a New York ha tutto un altro sapore. Chiedete a Spike Lee, che a bordo parquet soffre ogni partita per la sua squadra del cuore senza mai esultare. Quelle parole raccontano cosa sia l'America di quegli anni, un paese che applaude e ammira un nero, ma solo se confinato su un rettangolo di gioco o incanalato in una pista d'atletica, non certo quando vive la quotidianità della società a stelle e strisce. Earl Monroe, potremmo parlare per ore di lui, ma un consiglio, se volete conoscerlo, trovarvelo di fronte davvero, andate in biblioteca e aprite un solo libro, Black Jesus. Nulla sarà come prima.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli, comedy, comedy don jour, ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-zam, la comedy don jour. La comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don jour. Za taradam, tadam, tadadit, tadadam, Taratatatazam. La comédie d'enjeu, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la.
Un grandissimo Paolo Conte. Come di 14 e 39 minuti. Allora, abbiamo sentito Stefano Ferrando che ha raccontato un pezzetto di storia che ci porterà a... Come posso dire? Allora, cerco di non aiutarvi troppo. Si arriva sempre a qualcosa che può essere... Non so come fare a dirvi delle cose senza dirvi delle cose. Allora, il primo indizio di oggi è comunque Black Jesus. Vi dico questo, dai, per oggi vi dico solo questo. Il primo indizio è Black Jesus. Sono degli indizi che vi portano da qualche parte e venerdì scopriremo dove vogliamo andare con questi indizi. Comunque una bellissima storia. Intanto io ringrazio i più coraggiosi che hanno già provato a buttarsi. Allora, non è il ping pong... Non sappiamo come si sia arrivati a ping pong e non è nemmeno Boston, dunque non è una città e non è un gioco da tavolo, non è un gioco da tavolo, il ping pong è da tavolo. Comunque no, grazie Arno e grazie a voi che avete scritto allo 076 321 1113. Io vi invito comunque sempre durante la trasmissione a scrivere e a dirci dove vogliamo finire con questi indizi che vi stiamo dando dal lunedì, che vi daremo dal lunedì al giovedì, perché in palio ci sono o dei biglietti per il cinema oppure ci sono questi regali griffati Rete 1 come l'agenda e altre cose, insomma tutte insieme, un sacchetto pieno. Allora state lì, che noi continuiamo poi con gli indizi domani, dopo e dopo. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Walk right through. Now security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table. They got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Now Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him. They asked me if I would do a little number, and I sang with all my mates. He said, tell me, are you a Christian?
child and I said, man, I am tonight walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off the beat. Walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off the beat. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel?
Lei è Cher con Walking in Memphis. Allora, abbiamo aperto la trasmissione parlando di Sergio Cammariere, ascoltando una canzone dal nuovo disco di Sergio Cammariere. Ho detto che una delle sue canzoni è stata ripresa anche da Mina nel suo disco nuovo. Disco nuovo che uscirà venerdì, dunque sarà il 21. Disco nuovo che comunque ha dentro anche questo singolo che sta andando alla grande. Blanco con Mina, questa collaborazione con Un briciolo di allegria.
Al viale giocava a pallone sulla strada sterrata che mi ha cresciuto,
dove il cielo è bordo immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente.
Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro. Non ho futuro se ti perdo. Dai la mia vita, che non è infinita, un prezzo onesto.
Ma per fortuna che
poi ci siamo trovati sotto un chiaro di luna. Forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita.
Papà. Blanco con Mina, questa era un briciolo di allegria e abbiamo messo un po' di allegria anche nella giornata di Sabina, che aveva voglia di ascoltare questa canzone e ce l'aveva scritto allo 076 321 1113. Era già lì pronta comunque, Sabina, eravamo completamente in sintonia con Rete 1. Rete 1 è la radio che sta festeggiando i suoi 90 anni, lo sapete, ne stiamo parlando ormai da settimane. Abbiamo festeggiato alla grande sabato e continueremo a festeggiare ancora di più, perché saremo tutti insieme alle porte aperte di Besso sabato prossimo. Intanto, così, in questa settimana voi avete qualche suono che ricorda quella radio Monteceneri degli anni che furono, e poi abbiamo anche degli piccoli estratti. Abbiamo già avuto delle cartoline che sono arrivate da parte vostra, le cartoline sonore in 720, e abbiamo continuato a metterle un po' qua e là. Delle cartoline, noi le chiamiamo così, in realtà sono dei piccoli estratti dalla radio di tanti anni fa. E allora, con quello che stiamo per sentire per questi 90 anni, adesso andiamo sotto al tendone dello storico Circo CNI. Andiamo al 1958 e a parlare ai microfoni di Radio Monteceneri c'era Rolf CNI, che presenta anche una rarità che si vantavano di avere a quei tempi. Dunque sentiremo anche la moglie Tina di Giovanni, che parla del piccolo Franco CNI, che allora era un bambino di 4 anni e che sarebbe a sua volta poi diventato anni più tardi il direttore del circo. E la mamma già se lo sentiva, perché lo dice anche lei alla fine. Però ascoltiamo quel momento del 1958.
Radio Monteceneri.
Siamo con Rolf CNI, che parla molto bene italiano in quanto ha sposato un'italiana. Signor Rolf, quali le novità di quest'anno?
Le novità sono che abbiamo di nuovo un programma molto buono. Ci abbiamo due ungheresi che sono fantastici in sua acrobazia, e c'è anche i orsi bianchi che sono nuovi quest'anno. Il lavoro di elefanti sono nuovo, fa vedere quest'anno come lavorano in India.
Appunto, lei ha parlato del suo numero degli elefanti che è nuovo. Abbiamo sentito che lei ha ammaestrato un maschio. Questo maschio è un po' una rarità in Europa.
Sì, questo è un elefante di 13 anni, Siam. E lui è un maschio, e gli elefanti maschi sono abbastanza pericolosi per lavorare, ma lui è molto bravo e calmo, e lui lavora con grandi pesante legno per far vedere come lavora una sua casa, no, in India.
Quanto tempo rimarrete nel Ticino?
Stiamo in tutto 15 giorni, facciamo ancora Chiasso e Bellinzona, come ci ha fatto Locarno.
E poi dove andrete?
Andiamo a Rapperswil, il nostro quartiere di inverno, e dopo 15 giorni il programma e l'animale partono a Bruxelles.
E passerete l'inverno a Bruxelles?
Passiamo l'inverno a Bruxelles e Antwerpen, in un circo chiuso, no, un circo di pietro.
Ed ora la signora CNI. Signora, da lei vorremmo notizie sull'ultima generazione CNI.
Allora, sull'ultima generazione, il piccolo si trova con me, segue sempre la tournée, e il maggiore, che avrebbe 7 anni, il primo anno che va a scuola, e abbiamo dovuto lasciarlo a Rapperswil, dove abitiamo.
La scuola è un po' un problema, quello per i vostri bambini?
Sì, per noi è sempre un problema, è molto triste di averle lontano, ma purtroppo è una cosa molto necessaria, soprattutto oggi.
Come si chiamano?
Il maggiore si chiama Lulu e il minore Franchino.
Abbiamo visto che Lulu l'anno scorso aveva un suo numero, almeno contribuiva allo spettacolo.
Sì, l'anno scorso ha presentato un bellissimo numero di 14 pony, e 2 anni fa ha lavorato ancora con gli elefanti, col padre, e poi ha lavorato ancora per la terza volta in un programma con i clown.
E cosa crede, signora, che il bambino farà in futuro? Verso quale specializzazione nel circo si dedicherà?
È un po' troppo presto per giudicare, ma posso dire che del suo ambiente non sortirà mai, perché ha una grande, grande attrazione verso gli elefanti, i cavalli, gli animali in genere.
Quindi la grande tradizione CNI è assicurata?
Credo di sì.
La tradizione trasmissione ha continuato fino ad arrivare alla direttrice di oggi, a Geraldine. Ultima, settima generazione, mi sembra che stiamo parlando di quella generazione lì. Era un piccolo estratto dalla storia di Radio Monteceneri e noi continueremo a sentirne altre nel corso dei giorni e dei programmi qui su Rete 1.
Je ne t'entends pas très bien, il y a si longtemps. D'où m'appelles-tu, d'où viens, ce besoin si pressant. M'écouter soudain, les poules aura-t-elle des dents. Ma voix t'a-t-elle manqué, après bientôt un an. Ce serait une belle journée, et il n'y en a pas tant. Je sais me contenter de petites choses, à présent. On enterre ceux qui meurent, on garde les bons moments. J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment. Tu assures mon humeur, encore des effets. Mais tu ne me dois rien. J'ai eu mal au chien à me faire à cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en secret, chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien. Pas dérangé, je vis seul pour l'instant. Mais je ne suis pas pressé, tu sais, je prends mon temps. Tout est si compliqué, tout me paraît si différent. On ne refait pas sa vie, on continue seulement. On dort moins bien la nuit, on écoute patiemment. De la maison, les bruits du dehors, l'effondrement. Je vais bien, cela dit, appelle-moi plus souvent. Si tu as envie, si tu as un moment. Mais il n'y a rien d'écrit et rien qui oblige. Tu ne me dois rien. J'ai eu un mal de chien à me faire cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en secret, chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien.
Un altro pezzetto della nostra storia cantautorale, qua stiamo parlando di Stefan Eicher o Stefan Escher, a dipendenza di da quale parte del canton Berna stai, insomma. Questo era Tu ne me dois rien e noi siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ci risentiremo domani. Io vi auguro un buonissimo pomeriggio. Oggi sono stata con Sara Tognola e con Stefano Ferrando. Io sono Sandy Altermat e, come detto, a domani, tra pochissimo, Quarto Pilastro. To you.
all up for you. I give it all up.